Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nella vita cristiana cadiamo tutti. Ma la caduta peggiore è quando cadiamo proprio in qualcosa in cui ci siamo vantati di non cadere. L'orgoglio precede la caduta. Oggi vogliamo continuare a seguire gli ravvenamenti di Gesù nella notte che è stato arrestato e nella mattina è stato messo sulla croce per noi. Oggi vogliamo vedere in questi avvenimenti varie cose, ma soprattutto la caduta di Pietro, perché in Pietro possiamo vedere molto di noi stessi. Abbiamo seguito già, dopo la cena, l'ultima cena, Gesù nel giardino. Gesù è arrivato lì, aveva pregato, portando con sé vicino a lui i tre apostoli più stretti, e poi quando arrivano gli uomini ad arrestarlo, guidati da Giuda, abbiamo visto la cura di Gesù, che ordinava quegli uomini armati. Prima si sono caduti a terra davanti all'autorità di Gesù, poi rialzati, vi ho chiesto chi cercate. Gesù il Nazareno, vi ho detto, sono io. E poi, allora lasciate andare loro. Gesù aveva cura dei suoi anche mentre stava lì per essere arrestato. Poi abbiamo visto Pietro, pieno di sé, quello che non era da Dio. Io mi metto a salvare Gesù. Tira fuori la spada, recise l'orecchio di un servo. Non era da Dio questo per niente, perché Pietro era uno strumento di Satana. Come era stato la prima volta, ricordate che Gesù aveva chiesto chi dicono gli uomini che io sia, chi dite voi, e Pietro dice tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente, non è carne e sangue che ti ha rivelato questo mio padre. E poi subito dopo Gesù comincia a spiegare che deve andare a Gerusalemme, essere crocifisso e ritornare in vita, e Pietro dice non sia mai che ti accada questo Gesù, e Gesù dice a Pietro che poche minuti prima aveva detto il mio padre ti ha rivelato questo, dietro di me è Satana. Noi possiamo essere strumenti di Satana. Pietro era salvato. Dio aveva appena rivelato a lui la più grande verità possibile. Ma poi, volendo aiutare Gesù, non sia mai che tu debba morire. E Gesù dice, dietro di me è Satana. E qui Pietro, io aiuterò Gesù, non era guidato da Dio, era la sua carne, che vediamo quello anche in quanto Gesù lo ha rimproverato. E quindi quando noi agiamo, non possiamo solo dire, ma lo sto facendo per il Signore. Non è certo che è per il Signore, dobbiamo vedere i principi. Io posso fare tante cose per motivazioni sbagliate. Io posso fare dicendo che lo faccio per Dio quando lo faccio per innalzarmi, per glorificarmi, per essere visto bene, e non è da Dio. E Pietro, dicendo di fare per il Signore, dicendo per Gesù, lo ha rimproverato. Allora, dopo questi avvenimenti, Gesù si lascia prendere e si lascia legare da questi uomini che lo portano a casa di Anna, un nome maschile per loro, che era il suocero di Caifa, il sommo sacerdote, e tutti i suoi figli erano diventati sommo sacerdote ed adesso suo genero, Caifa, quindi era un uomo molto importante, lo portano a casa sua. E le case di loro avevano le mura esterne con un cortile, una entrata con portinaio in questo caso, poi si va nel cortile e poi lì c'era la casa. E questo ci aiuta a capire gli avvenimenti di oggi. Allora, quello che leggiamo è chiaro che è da un testimone oculare, qualcuno che era lì, che ha visto, perché tanti piccoli dettagli. E Giovanni ci racconta qualche dettaglio che gli altri Evangeli non raccontano. Quindi in questo brano troveremo Pietro lì con un altro discepolo. Giovanni più volte si parla di sé nell'Evangelo, ma non dà mai il suo nome. Ma quando noi mettiamo vari brani dove parla di un discepolo, l'altro discepolo, un discepolo, altri Evangeli dicono che era Giovanni. Poi troviamo Pietro e Giovanni insieme dopo la risurrezione e Giovanni dice Pietro è un altro discepolo, ma magari in Matteo si legge Pietro e Giovanni. Quindi sappiamo che Giovanni sta parlando di sé. Questo brano non viene riportato negli altri Evangeli. Quindi non è per certo che era Giovanni, però tutto combina che probabilmente era Giovanni. Quindi due discepoli e come al solito Giovanni non dà mai il suo nome nel suo Evangelo. Quindi siamo in Giovanni 18 e gli uomini armati portano Gesù legato a casa di Anna, questo suocero della somma sacerdote. E vediamo due discepoli, Pietro e un altro discepolo, che seguono Gesù. Riprendiamo da quel punto, che sarebbe Giovanni 18:15. Ora Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù. E quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Ma Pietro restò fuori alla porta. Allora l'altro discepolo, che era noto al sommo sacerdote, uscì e parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. Vedo varie cose qui. Uno, vedo il cuore di Pietro e Giovanni, che volevano stare vicino a Gesù, nonostante il rischio. Rischio vero, perché dopo Pietro viene riconosciuto. Quindi c'era un vero, non presunto, un vero pericolo. Ma loro volevano stare vicino a Gesù. Cosa potevano loro fare per Gesù? Nulla. Ma l'amore li spingeva a voler stare là. Il fatto che Giovanni dice che seguivano Gesù, lo seguivano da dove? Dal giardino. Perché gli uomini armati hanno portato Gesù dal giardino, avevano ordine di portarlo alla casa di Anna. E dice questi due discepoli seguivano Gesù. Questo anche per lì, dico, era Giovanni. Perché seguiva Gesù dal giardino, che era lì. Quindi Pietro e un altro discepolo seguono Gesù dal giardino fino alla casa di Anna. Vediamo il loro cuore. Non potevano fare, ma volevano stare vicino. Ma vedo qualcos'altro. Pietro doveva stare là. Perché era là che ha rinnegato Gesù. Se fosse stato nascosto in città, da solo, in qualche casa, avrebbe rinnegato Gesù? No. Doveva rinnegare Gesù, perché Gesù voleva guarirlo dal suo orgoglio. Cioè, Pietro era pieno di orgoglio. Vedremo come si era vantato. Io non ti lascerò mai. No, tu mi rinnegherai 3 volte stanotte. E questo grande orgoglio serviva che fosse battuto a terra. Quindi serviva per Pietro di stare lì, proprio fuori, dove viene riconosciuto. Dio gestisce tutto, compreso i nostri peccati. Non ci fa peccare, ma usa i nostri peccati per santificarci. Tu ti sei mai visto duro? Ma mio cuore è duro! E cosa sta facendo Dio mostrandoti il tuo cuore duro? Ti sta mostrando la sua opera di santificarti. Allora, qui un'altra cosa. Dice che quell'altro discepolo, presumo Giovanni, era noto al sommo sacerdote, era conosciuto, perciò la portinaia, ah sì, tu puoi entrare. Ah, ma come è stato noto? In che modo? La Bibbia non ci dice. Se leggi i commentari ci sono tantissime teorie, ma forse questo, forse quello, forse per questo. Ma dove la Bibbia non ci dice? Non serve speculare. Non abbiamo alcuna informazione. Dice solo che era noto. Quindi era noto. Come era noto? Non lo so, ma non devo sapere. Cosa mi cambia speculare che potrei anche speculare male? Era noto al sommo sacerdote. Mi basta quello. Ed era nella provvisione di Dio che era noto, perché doveva Pietro stare dentro. Quindi era noto, Pietro non fu permesso di entrare, e quindi quell'altro discepolo esce, no, guarda, è con me, ok, allora, e lo lascia entrare, perché era necessario per Pietro di stare dentro, per poter cadere, per mostrare a lui quanto non era bravo come pensava. Quanto Dio gestisce tutto. In qualche modo Dio aveva gestito probabilmente anni prima che quell'altro discepolo fosse noto al sommo sacerdote. Dio gestisce tutto. Gestisce tutto. Allora, Giovanni ci spiega del fatto che Pietro e l'altro discepolo sono dentro il cortile per prepararci per la scena che arriva. E ricordate che Gesù aveva dichiarato, mentre camminavano dalla cena al giardino, quindi poco prima, stanotte voi tutti sarete scandalizzati per me, tutti scapperete. E se ricordate Pietro, no, gli altri sì, ma io no, ricordate? Io sono forte. No Pietro, stanotte tu mi rinegherai 3 volte. Prima che il gallo canti, ma no, io morirò con te. Nonostante che Gesù lo rimproverava, insisteva. Che orgoglio. Infatti, voglio leggervi di quello. Da Marco, Evangelo di Marco 14, e stanno camminando al giardino, Marco 14 da 27. Gesù con i discepoli. E Gesù disse loro, voi tutti sarete scandalizzati di me questa notte, perché sta scritto, percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo che sarò risuscitato, io vi precederò in Galilea. E Pietro gli disse, anche se tutti gli altri si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò. E Gesù gli disse, in verità ti dico che oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti 2 volte, mi rinegherai 3 volte. Ma egli con più fermezza diceva, anche se dovessi morire con te, non ti rinegherò affatto. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Pietro era un uomo con grande fede. Fede in se stesso. Di chi aveva fede? Di Pietro. Pietro aveva fede in se stesso. Io non ti rinegherò. No, tu sbagli Gesù. Io sono pronto a morire con te. Che orgoglio. Proverbi 16:18 dichiara, prima della rovina viene l'orgoglio. Prima della caduta, lo spirito altero. Quello che ha reso così terribile la caduta di Pietro era il suo orgoglio. Quanto è vero che prima della rovina viene l'orgoglio e l'orgoglio rende molto, molto peggio la caduta. E l'orgoglio di Pietro precedeva questa terribile caduta. Perciò, tenendo in mente come Pietro si era vantato con grande orgoglio, leggiamo 18, capitolo 18 di Giovanni 17:18. Questa è la prima di 3 volte che Pietro rinega Gesù e vedremo che sono progressivi sempre peggio. Versetto 17. E la serva portinaia disse a Pietro, non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo? E gli rispose, non lo sono. Intanto i servi e le guardie, acceso un fuoco di carboni, se ne stavano in piedi e si scaldavano perché faceva freddo. Anche Pietro stava in piedi con loro e si scaldava. Pietro voleva stare vicino a Gesù insieme all'altro e entra nel cortile, ma quando la portinaia la riconosce, ma non sei anche tu dei discepoli di quell'uomo? Cioè, non è che ti ho visto con lui delle volte? Pietro nega di essere un discepolo di Gesù. Questa è la prima volta. Questo è meno forte degli altri. Ma sta negando, no, io non sono suo discepolo. Qui è solo quello. E così, credendosi sicuro, si mette intorno agli altri, intorno a questo fuoco. Dove c'erano le guardie, i servi del sommo sacerdote, Pietro sta con loro, riscaldandosi. E mentre guardiamo a Pietro, io ho negato Gesù. Io cercavo di nascondere che io appartenevo a Gesù. Io in certi momenti, con certe persone, non volevo essere visto come seguace di Cristo, non volevo essere visto male. Quindi posso io parlare di Pietro? Guardo Pietro! No, perché se io guardo Pietro, vedo nella sua faccia la mia faccia. Vedo nella faccia di Pietro la mia faccia. Non posso puntare il dito a Pietro. Pietro non voleva problemi. Era pronto di nascondere che fosse un discepolo per evitare i problemi. E forse anche tu conosci quel cuore. Allora, a questo punto, Giovanni lascia Pietro e l'altro discepolo, che probabilmente era lui, nel giardino e ci porta dentro la casa. Quello che succedeva lì nella casa. E c'era evidentemente una finestra lì. E ascoltiamo mentre cercano di trovare qualche colpa in Gesù. Leggo versetto 19. Or il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Cosa vediamo lì? Vediamo che non avevano alcuna accusa. Perché in un tribunale tu hai delle chiare accuse, hai le prove, hai i testimoni. Non devi, ok, spiegaci la tua dottrina, spiega. No, hai già tutte le prove. Non avevano alcuna prova, non avevano alcuna accusa, stavano pescando, cercando di far dire qualcosa Gesù di sbagliato, perché non avevano nulla. In un tribunale, una causa normale, hai chiare accuse. Tu sei imputato per questo, tu sei sotto condanna per questi reati. Non avevano nulla, stanno solo facendo domande a Gesù. E anche questo dimostra che Gesù era innocente, non aveva nulla. Ma Gesù capiva questo e non casca nella loro trappola, perché era ingiusto. Non devi tu fare questo, non devi interrogare se non hai accuse. E Gesù, applicando la legge, rinfaccia la loro falsità. Leggo 20-21. Gesù gli rispose: io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove i giudei si radunano sempre, e non ho detto niente in segreto. Perché interroghi me? Interroga coloro che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho detto. Gesù sta mostrando che quello che facevo era contro la legge. Perché interrogate me? Non avete accuse? No, non avete accuse, perché non ho mai peccato. Tutto il mio insegnamento è pubblico. E voi peccate facendo domande a me. Dovete avere con tutti i testimoni, se ho detto mai una cosa sbagliata, ci saranno i testimoni. Ma non avete. Non avete. In un altro Evangelo dice che chiamavano tanti testimoni e non riuscivano mai a trovare due che dicevano la stessa cosa. Perché Gesù non aveva mai peccato. Quindi, quello che facevano era contro la legge. E Gesù dimostra a loro: voi state peccando, io sono innocente. Quindi voi state condannando i figli di Dio che è senza peccato. Sta rinfacciando che era tutto falso. Non rifiuta di andare alla croce, ma dimostra di essere innocente. Quello che Gesù dichiara era giusto, ma quando la malvagità non può vincere in modo onesto e non può, cerca di vincere in modo disonesto. E ogni persona in questa stanza ha fatto quello. Quando ci troviamo in una situazione dove l'altra persona ha ragione, ma noi siamo nel peccato e non vogliamo arrenderci, cosa facciamo? Cominciamo a gettare accuse non vere. Ma tu dici quello sempre! Esagerazione, negando. Non vogliamo arrenderci, anche se è chiaro che l'altra persona ha ragione. Quello che Gesù diceva era chiaro a tutti loro. Gesù aveva perfette ragioni. Ma una guardia, un servo del sommo sacerdote, che era da parte del sommo sacerdote, vedendo che Gesù ha messo in evidenza la falsità di questo modo di fare, viene e gli dà uno schiaffo. Leggo 22-23. Egli aveva appena detto queste parole che una delle guardie che gli stava vicino diede a Gesù uno schiaffo dicendo: così risponde al sommo sacerdote? Gesù gli rispose: se ho parlato male, mostra dove è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Vedete? Gesù non si difendeva, Gesù mostrava la sua innocenza. Mostra, quello che sta facendo il sommo sacerdote è sbagliato e quello che tu hai appena fatto è sbagliato. Gesù mostra la sua innocenza totale, assoluta. Perché serviva per i miei peccati, per i tuoi, un agnello senza macchia. Solo un agnello senza macchia poteva subire l'ira di Dio, perché non aveva egli macchia. E così poteva pagare per noi. Questi uomini non stavano cercando di trovare un vero reato. Questi uomini avevano già deciso che, secondo il loro giudizio, dovevano uccidere Gesù per mantenere il loro potere. Sapevano che Gesù era innocente, loro sapevano che Gesù è il Cristo, ma non volevano perdere il loro potere falso e quindi avevano già deciso: dobbiamo trovare una scusa per poter presentarlo a Pilato chiedendo la pena di morte, che non avevano loro il potere. E non è che abbiamo noi fatto questo? Non è che tu a volte nel tuo peccato hai voluto vincere e non ti importavi più che sbagliavi, volevi solo vincere? Non è questo il nostro cuore? Quanti litigi ci sarebbero fra persone, parlo di casa, ovunque, se tutti e due avessero timore di Dio e avessero timore di dire qualunque cosa di sbagliato, qualunque cosa non vero, qualunque cosa non detto con grazia? Quante litigi ci sarebbero? Ci sarebbero mai litigi? Se avessimo timore di Dio e parlassimo con dito sempre con grazia e non volessimo mai esagerare che è una cosa falsa e volessimo sempre riconoscere ogni nostro peccato e qualcuno ci accusa e noi diciamo: hai ragione, ho fatto quello, che Dio mi perdoni. Se noi avessimo quel cuore, ci sarebbero litigi in casa? Mai, mai. Questi uomini non stavano mica seguendo Dio. Quindi il nostro Signore Gesù Cristo era completamente senza peccato, non avevano alcuna accusa. E Gesù mostra che non avevano accuse, mostra che agivano in modo peccaminoso. A questo punto si presume, perché non c'era il Sinedrio, cioè hanno arrestato Gesù, che non sapevano a che punto lo avrebbero arrestato, avevano arrestato Gesù, lo portano subito a casa di Anna, il suocero del sommo sacerdote, e poi chiamano: mandate a chiamare il Sinedrio, dobbiamo fare un incontro ufficiale. Evidentemente c'era il tempo di far radunare tutti a casa di Caifa, il sommo sacerdote di quell'anno, e adesso lo portano a casa di Caifa. quindi, versetto 24, Anna dunque lo rimandò legato a Caifa, sommo sacerdote. Lo mando lì. Non hanno scuse, non hanno accuse vere, però lo manda legato lì, così almeno davanti al Sinedrio possono trovare qualcosa per poter dire a Pilato, lui è colpevole, bisogna metterlo a morte. Dio controlla ogni cosa. Questo non vuol dire che non avremo prove. Vuol dire che avremo solo le prove giuste che Dio usa per santificarci. Allora, adesso arriviamo, Gesù ancora lì in questo punto, ad uno dei brani più tristi della Bibbia. E per ricordare quanto era triste, voglio ricordare che evidentemente Gesù era appena dentro la finestra. Se noi immaginiamo questa finestra senza vetro, un'apertura, e lì fuori c'è il cortile, e immagino che Gesù era con la schiena alla finestra, parlando con tutti, perché vedremo in Luca un dettaglio dove lui sente tutto. Lui sente Pietro fuori. E Pietro e probabilmente Giovanni sentono lui, sanno quello che viene detto dentro. E Pietro lì fuori, riscaldandosi al fuoco, aveva negato alla portinaia, no, io non sono un discepolo suo. Ma adesso le domande a Pietro diventano più forti, più dirette, lo riconoscono di più. E lui risponde, e dove era Pietro? Abbiamo detto poco fa, dove era? Era accanto al fuoco, con le guardie e i servi. E quasi potrei dire che lui voleva curarsi la carne. Visto che lei aveva fatto quella domanda, cosa sarebbe stato saggio? Non restare vicino al fuoco dove la luce illuminava la sua faccia. Resta fuori nelle ombre, dove nessuno dice niente e nessuno ti vede. No, lui sta lì con loro. Diceva, stava con le guardie e i servi. La brutta compagnia corrompe i buoni costumi. Se avesse agito con saggezza, non sarebbe stato con loro. Ma lui, io ho freddo, mi metto con loro. Pensando alla sua carne, quando noi mettiamo la comodità della carne come prima cosa, ci mettiamo in pericolo. Allora, versetto 25, la seconda volta che Pietro rinega di conoscere Gesù. Gesù aveva detto che mi rinegherai questa notte tre volte. Leggo 25. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero dunque, non sei anche tu dei suoi discepoli? E egli lo negò e disse, non lo sono. Seconda volta. Ma Giovanni non ci dice tutto. Negli Evangeli non sempre c'è tutto. Ma Matteo cita Gesù, Matteo 5, beati i poveri in spirito. Luca dice solo beati i poveri, quindi stanno dicendo due cose. Che sono i poveri in spirito che sono beati qui, ma sono i poveri economici qua? No, devi leggere tutto quanto. Questi sono gli stessi poveri di quelli. E Giovanni non dice tutto, Matteo aggiunge un dettaglio, quindi leggo in Matteo 26. 71-72, lo stesso avvenimento, come egli uscì nell'atrio, un altro, questo è Pietro, lo vide e disse a quelli che erano là, anche costui era con Gesù il Nazareno, ma egli di nuovo lo negò con giuramento, dicendo, io non conosco quell'uomo. Nega con giuramento, si giura per Dio. È una cosa solenne. È più che una promessa, è un giuramento nel nome di Dio, una cosa sacra. E lui diceva con parole sacre, io giuro che non conosco Gesù, che non appartengo a Lui. Che caduta, che caduta. Non voleva essere visto come seguace di Gesù. Aveva detto, io sono pronto a morire con te. E adesso con giuramento non lo conosco. Che contrasto il suo orgoglio e la sua caduta. Che contrasto quanto ci vantiamo e quanto a volte cadiamo. Adesso il suo orgoglio lo sta facendo cadere profondamente. Questa volta con giuramento. Ma la prova non finisce. Dio gestisce le cose. Che adesso arriva un uomo che era là nel giardino. Ed era parente di Malco, quel servo, il quale orecchio Pietro aveva reciso. Quindi c'era Malco e c'era un parente, non si sa, cugino, quello che era, tutti e due nel giardino restando Gesù. Adesso quell'uomo è lì intorno al fuoco e lo riconosce. E leggo Giovanni 18, 26, questa è la terza volta. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di colui a cui Pietro aveva riceso l'orecchio, disse: non ti ho io visto nell'orto con lui? Io ero lì nell'orto, nel giardino. Io ti ho visto. Io ti ho visto. Eri tu che hai tagliato l'orecchio del mio parente. Un testimone che riconosce Pietro. Immagino che Pietro era terrorizzato. Aveva agito nell'orto, nella carne. Ha fatto quello per Dio? No. No, non ha fatto per Dio. Non stava agendo per Dio quando ha tagliato l'orecchio per proteggere Gesù, perché era contro la volontà di Dio. Non posso mai dire che quello che fa, ma io l'ho fatto per Dio. Se va contro la volontà di Dio, non era per Dio. Aveva peccato, e quello che l'uomo semina, mieta. Aveva seminato con peccato, mostrandosi più bravo degli altri. Io ti proteggerò, con orgoglio. E il suo peccato che aveva seminato l'orto torna indietro. E quell'uomo dice: io ti ho visto nell'orto, tu eri con lui. E adesso ha terrore, perché quello che ha seminato torna. E lui, adesso mi prenderanno, adesso mi prenderanno. E cosa fa Pietro? Torno in Matteo, che spiega più di Giovanni. Matteo 26, versetto 73. E qui vedono altri accusi, insieme evidentemente quel parente. Poco dopo, anche gli astanti, accostatisi, dissero a Pietro: certo, anche tu sei uno di loro, perché il tuo parlare ti tradice. Allora egli cominciò a maledire e a giurare, dicendo: io non conosco quell'uomo. In quell'istante il gallo cantò. Qui arriva non solo a giurare, ma maledire e giurare. Come un uomo malvagio. Marco 14. Ma egli negò ancora quella seconda volta. E poco dopo i presenti dissero di nuovo a Pietro: veramente tu sei uno di loro. Infatti sei Galileo e il tuo parlare lo rivela. Ma egli cominciò a maledire e a giurare: io non conosco questo uomo di cui parlate. Che triste. Pietro maledice e giura di non conoscere Gesù. Che triste. Non solo nega, ma maledice e giura, già in sé un gravissimo peccato. Quindi un peccato porta all'altro che porta all'altro. Quando noi pecchiamo e non ci ravvediamo, quel peccato ci porta a commettere altri peccati ancora peggio. Giovanni, leggo Giovanni 18, 27, dà meno dettagli. E Pietro lo negò di nuovo e subito il gallo cantò. Che terribile la situazione. Come succede anche con noi, ci allontaniamo da Dio, arriva la caduta. E spesso, anche spesso subito, il cuore viene colpito, vediamo il peccato. Arriviamo, ci allontaniamo da Dio e poi quando cadiamo profondamente, terribili danni, Dio ci apre gli occhi e vediamo. Ma c'è un dettaglio che Giovanni non dice, solo Luca dice. Pietro era nel cortile e fuori la casa per sentire quello che succedeva dentro. Pietro poteva sentire quello che succedeva dentro, ecco perché sanno quello che è stato detto, ma Gesù poteva sentire quello che fu detto fuori. E quando lui giurava e malediceva, non credo che abbia detto con una bossa bacia, ma no, io, no, ma io non lo conosco, diceva con forza, maledicendo, giurando. E Gesù che era dentro sapeva questo, sentiva questo. Leggo questo avvenimento in Luca. Luca 22, 59 e 62. Dalla seconda alla terza volta. E passata circa un'ora, un altro affermava con insistenza dicendo: in verità, anche costui era con lui, perché è Galileo. Ma Pietro disse: oh uomo, non so quello che dici. E subito, mentre ancora parlava, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro. Gesù gira e guarda negli occhi di Pietro. Pietro giura, maledice che non conosce Gesù. In quel momento guarda alla schiena di Gesù e Gesù gira e li guarda negli occhi. E mentre li guarda, il gallo canta. E Pietro, vedendo gli occhi di Gesù che li guardava, si ricordò della parola che il Signore le aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Allora Pietro uscì fuori e pianse amaramente. Quando pecchiamo, i nostri peccati, finché non sono confessati, tornano a tormentarci. Pietro ha peccato gravemente. E al momento che pecca, non si ricordava delle parole, solo pecca. E poi, come lo Spirito Santo parla a noi, vede Gesù che lo guarda con occhi che vedevano dentro. Adesso si ricorda tutto. E quanto era profondo il suo dolore. Tutto è tornato in mente, tutto. Si ricorda come si era vantato. Vanno agli altri, sì, io no. No, tu mi rinnegherai. No, non ti rinnegherò. Si ricorda. Questo orgoglio, il cuore terribilmente afflitto. Pietro non poteva restare lì. Scappa fuori, esce per piangere amaramente. Un vero credente, quando pecca, è aggravato del suo peccato, non con la tristezza del mondo, per le conseguenze, oh adesso mi vedono male, no, con la tristezza che ho peccato contro Dio. C'è la tristezza del mondo che porta, secondo Corinzi 7, alla morte, c'è la tristezza, secondo Dio, che porta al ravvedimento. Pietro era triste con la tristezza da Dio, il suo cuore era totalmente afflitto e non aveva pace finché non è stato perdonato. Quando è stato perdonato? Quando ho confessato il peccato, che vedremo in Giovanni 21, al lago di Galilea, quando Gesù ha rinfacciato lui con suo peccato, in modo che poteva confessarlo completamente. Ora vorrei solo ripassare due o tre cose. Prima vediamo il cuore di Pietro e l'altro discepolo che volevano restare vicino a Gesù. È buono restare vicino a Gesù, ma vediamo che Dio ha gestito per Pietro di stare là, perché serviva quello per lui di cadere, per lui di poter essere purificato dal suo orgoglio. Dio voleva servirsi di Pietro, ma Pietro non era un vaso puro, era pieno di orgoglio. Serviva la caduta, che non era spinto da Dio, era da Pietro, ma serviva la caduta e Dio ha gestito tutti i pezzi per far sì che Pietro fu in quel cortile riconosciuto, in modo che il suo peccato venisse fuori, in modo che vedeva per confessare, per essere purificato, per essere uno strumento utile a Dio. E io prego che riconosceremo che Dio gestisce le nostre vite. Dio gestisce le nostre vite anche per farci vedere il nostro peccato. per abbandonarci? Quando vedo il mio peccato, dovrei dubitare la salvezza? Qual è la cura quando vedo il mio peccato? Dubitare la salvezza? O confessare il peccato? Quando vedo il peccato, la cura non è dubitare la salvezza, è di confessare profondamente il peccato, perché in Cristo, visto che è andato alla croce, c'è perdono. Dio usava quello per purificare Pietro. Dio gestisce tutto. Ricordiamo che Gesù Cristo è andato alla croce senza peccato. E per quanto volevano trovare un'accusa da gettare a Gesù, non avevano nessuna accusa. E quindi stavano cercando, spiegaci tu la dottrina. Ha detto no. Perché se c'è peccato dovreste già sapere, perché ho sempre insegnato pubblicamente, ma voi non avete peccato da mettere su di me. E Gesù mostrava che era completamente innocente. E hanno cosa ha fatto la guardia? Non avendo il vero da dire, dà uno schiaffo. E quante volte io e tu abbiamo peccato perché qualcun altro aveva ragione e non volevo umiliarmi. Non volevo ammettere, hai ragione, quindi trovo scuse, trovo giustificazioni, trovo argomenti, trovo ragionamenti, perché non voglio umiliarmi. Non seguite l'esempio di quella guardia. Quando Dio tramite qualcuno ci rinfaccia con il nostro peccato, qual è l'unica via? Umiliarci. Hai ragione, ho peccato, ho peccato. Abbiamo visto l'orgoglio di Pietro, abbiamo visto la caduta. E quando ci induriamo, la caduta può essere molto brutto, molto brutto. Serviva la morte di Gesù sulla croce per poter perdonare un peccato così grave. Ma c'è la morte di Gesù sulla croce. Così dice Gesù in Matteo, ogni peccato sarà perdonato, tranne la bestemmia contro lo Spirito Santo che non c'entra con noi. Quindi il sacrificio di Cristo è così grande, così sufficiente, che qualunque peccato può essere perdonato. Anche quando pecco mille volte. Non è una scusa di peccare mille volte, ma ci mostra la grandezza del sacrificio di Gesù Cristo. E quindi Dio sta portando avanti la sua opera in noi e la porterà fino a compimento, fino al giorno di Cristo. Quindi, quando pecchiamo, per avere la pace e la gioia di nuovo, dobbiamo vedere e confessare il peccato. Vedremo quello in Giovanni 21 per Pietro. Per noi, corriamo subito a vedere e confessare il peccato. Grazie a Dio per un Salvatore che è andato alla croce per noi. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio per Gesù Cristo. Egli non aveva peccato. Non potevano trovare nessuna accusa vera contro di Lui, perché non aveva alcun peccato. Eppure è andato volontariamente alla croce per me, per noi, per i nostri peccati, per i peccati di Pietro e per i miei peccati. Oh Padre, grazie per questo brutto esempio di Pietro. Ha peccato nel giardino. Non si era ravveduto da quello e questo ha provocato il peccato dopo. Oh Padre, mostraci quanto siamo stolti quando non vogliamo umiliarci e confessare a fondo i nostri peccati. Che gli altri confessano i loro o no, non importa. Vogliamo noi confessare i nostri peccati. Ma grazie che Gesù Cristo è andato alla croce. E quando confessiamo di cuore i nostri peccati, c'è vero e pieno perdono. Oh Padre, grazie per le lezioni di questo brano, grazie per un Salvatore puro e senza macchia. Grazie che in Gesù Cristo c'è il vero perdono quando confessiamo i nostri peccati. Grazie per la Tua parola. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore Salvatore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.